Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore, santa giornata, santo primo venerdì del mese di settembre, da Claudio.
E anche Danna, naturalmente, vi saluto. Ecco, santa
Sì.
giornata a tutti.
Mese di settembre è il mese della Dolorata, è il mese di San Michele. Una volta le feste di San Michele erano, diciamo, di San Michele. Adesso diciamo che l'hanno trasformato in una festa dei tre angeli, dei tre arcangeli. Qui, diciamo, non è specifica la festa di San Michele, ma è una festa, insomma, degli arcangeli. E vabbè, cari miei, bisogna portare pazienza. E c'è il primo venerdì del mese della Dolorata. Naturalmente la Dolorata ha il cuore addolorato. Ha il cuore addolorato nel vedere come trattiamo suo figlio, soprattutto nel cuore eucaristico di Gesù. E allora pensavo proprio, dico, guarda un po', ma veramente mi dà l'impressione che la maggior parte degli uomini sia sotto influsso dell'ipnosi, no? Perché non si muove, cioè non, il problema non si vede, non si pensa, non si reagisce. Noi siamo chiamati a combattere la santa battaglia. E per combatterla bisogna essere decisi e convinti che non siamo, la nostra vita non è una vita di pacifismo, ma è una vita, dovrebbe essere di pacifici, che è diverso dal pacifismo. Diciamo che il pacifico è un virtuoso, ma il pacifista no, perché serve sempre dei termini che somigliano per ingannare chi dà retta poi a questo concetto. Ma è già 2 o 3 volte che mi giunge un messaggio, insomma, con un esorcismo, dico, sarà vero, sarà probabile, diciamo, sarà qualcosa che comunque somiglia troppo alla verità. E diciamo, dopo averlo letto più volte, insomma, io stavolta ho deciso di farvi sentire un po', perché è il mese di San Michele. San Michele è stato tolto di mezzo. Il nemico, diciamo, che è stato tolto di mezzo dalle nostre menti, dalla nostra fede, perché molti non ci credono neanche che esista, per cui c'è proprio una lotta contro la verità. Comunque vi leggo questo esorcismo che, diciamo, può essere vero. Allora, l'esorcista dice: in nome di Dio Onnipotente ti ordino di dirmi cosa stai cercando di fare e di organizzare. Lucifero risponde: no, no. Non te lo dico, l'esorcista. Ti ordino, per il sangue preziosissimo di Cristo, di dirmi quanto ti ho chiesto. E risponde, lui scornacchiato: quello lassù è stanco dei vostri peccati, è disgustato dell'azione degli uomini, è deluso dall'agire delle donne. Siete affogati nel peccato. La maggior parte dell'umanità è mia, morta spiritualmente, e non riesce a risollevarsi. Ormai molti cardinali, vescovi, sacerdoti sono in totale dissenso rispetto alla tradizione della vostra Chiesa, sono in disaccordo sul conservatorismo papista e dietro il progressismo, dietro certe aperture post-conciliari ci siamo noi. perché vogliamo la confusione, la dissociazione, la divisione dentro e fuori la sede petrina, come la chiamate voi. Continuate pure a credere che tutto sia una favola pretigna, così il numero di quelli che precipitano qui all'inferno aumenterà sempre più. Ormai non si contano più. Diciamo che questo esorcismo è stato fatto nel 2013, insomma, 2012. C'era anche la data, adesso qui non l'ho sotto gli occhi. Continuate pure, sì. Allora, l'esorcista, nel nome dei santi martiri di San Pio, di Santa Bernadette, di la verità sul futuro della Chiesa di Roma. Lucifero dice: non conosco il domani, questo lo conosce solo lui. Non so cosa accadrà tra un istante perché lo sa solo lui. Non prevede eventi, ma solo il presente. Sono un perdente, uno che si è ribellato e ha perso tutto. Ho perso il paradiso per sempre, ma ho un obiettivo: trascinare quante più anime possibile nel mio regno di tormento. Voglio vendicarmi della mia cacciata dal paradiso con lo strappargli anime. E questa è la mia eterna vendetta. Io non sono eterno, sono creatura proprio come voi, ma molto più forte di voi, molto più potente, più abile, più astuto. Sfrutto la mia astuzia per rovinarvi. Posso dirti, brutto pretaccio, che provocheremo un attacco terribile contro la Chiesa romana. Faremo tremare le sue mura, ma non scalfiremo la sua stabilità. Abbiamo fatto nascere la crisi economica per impoverire la popolazione mondiale, scoraggiare chi prega e infondere il veleno dell'allontanamento da lui. Non lasciamo nulla di intentato pur di separare la creatura dal suo creatore. Tutto ciò che può rovinarvi eternamente lo attuiamo. Ma ora ci stiamo concentrando sulla Chiesa e quando il nostro lavoro di scrittore non sarà compiuto, non le daremo pace. Tra l'altro, questa mattina ho letto che gli 007 inglesi hanno intercettato, insomma, hanno dato notizia che l'ISIS ha detto di attaccare i preti e di ucciderli. Per cui dice: state attenti. State attenti, state attenti. Però, cioè, se uno entra in chiesa con un macete fa un disastro. E chi è che lo ferma quello là? Ma ora ci stiamo concentrando sulla chiesa. Ecco, non ho chiesto degli anni a quello lassù. E difatti ha chiesto degli anni, diciamo, quando Leone XIII ha scritto poi l'esorcismo, ha visto miriadi di demoni scagliarsi sulla Chiesa e ha scritto l'esorcismo e ha dato ordine a tutti i vescovi del mondo di recitare la preghiera di San Michele Arcangelo al termine della messa. Ma le infiltrazioni massoniche sono riuscite a lavorare sui liturgisti. E al fine della messa quella preghiera non c'è più. E mentre lui ha visto tutti questi demoni scagliarsi sulla Chiesa, dopo un secolo, diciamo circa, ecco, Paolo VI, il Papa di venerata memoria, lui invece parla di fumo, qui, diciamo, da miriadi di angeli siamo arrivati al fumo, poi un po' alla volta arriviamo al niente. Qui vedete come lavora bene quel bestione lì. Ho chiesto degli anni a quello lassù, ora è il nostro tempo, quindi siamo scatenati, ben sapendo che il periodo concesso sta per terminare. Sento il tuono dell'Onnipotente che mi ricorda il mio nulla e l'obbedienza che anche contro la mia volontà gli devo. Quel Papa della Rerum Novarum vide, mentre celebrava la messa, i demoni fuoriuscire dalle viscere della terra e diffondersi dappertutto. Così scrisse quell'odiosa preghiera al principe delle milizie celesti che noi però abbiamo fatto abolire al termine della celebrazione, avete capito? Ed è così. Oggi la terra è completamente invasa dai miei angeli decaduti e se riusciste a vedere con gli occhi dello spirito, vi accogliereste che è tutto buio. E di Padre Pio ha detto proprio così, è tutta tenebra. Se vedeste i mostri infernali aggirarsi per il mondo, morireste di paura per la forma orribile che hanno, eppure non ci credete. Ma non vi sto a leggere altre cose, ma praticamente anche questa, chiamiamola ispirazione, vero, di mettere in moto le novene a San Michele Arcangelo, vedete che i conti quadrano. Praticamente è un invito, vero, a combattere da valorosi, invitando tutti i 9 cori degli angeli guidati da San Michele Arcangelo a combattere questa nuova battaglia. Sono stati cacciati dal cielo, ma dobbiamo chiedere a lui e a tutti gli angeli fedeli di cacciarli anche dalla terra, è vero, di cacciarli dal nostro pensiero, dalla Chiesa. Ecco, però ieri parlavo con un giovane parroco e gli ho parlato di San Michele, della preghiera al termine della messa. Ah, dice, non ho mai saputo. E io, diciamo, non, quando abbiamo studiato noi non c'erano quelle cose là. Per cui gli ho parlato di San Michele e non sapeva niente, gli ho parlato di altre cose e non sapeva niente, no? Dico, poverini. E però sono attaccati. Dico, guardate che il nemico, se riesce a prendersi il pastore, lo fa perché, fra l'altro, dico, i motivi sono due. Non so se è Sant'Alfonso che dice che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, no? E diciamo, questo sarà un motivo, ma l'altro è che se riesce a conquistarsi il pastore, diciamo che a carne fresca tutti i giorni, voglio dire, ha le pecore da sbranare quando vuole. E difatti c'è un popolo disorientato, sono i fedeli che non sanno niente, sanno cantare, sanno niente, e continuano a credere, insomma, che le cose, insomma, tutto sommato, vedete, anche se pensate al canto che ormai in tutte le chiese si canta, Chiesa di Dio, popolo in festa, pensate un po' che depistaggio, no? Vuol dire che la gente deve pensare che andiamo benissimo, ottimo, ma siccome, diciamo, se questi soggetti dell'Isis taglieranno le teste, in un certo senso, dico, è come battuta, vero? È un atto di giustizia, perché se le teste non servono a niente, allora si possono anche tagliare, no? Visto che il fico che non dava frutti dice tagliatelo, gettatelo nel fuoco, praticamente abbiamo le teste che non funzionano. E lo spiega bene Padre Pio quando dice: se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa, però a lui non gliel'ha messi, ma io devo riscontrare che i piedi sulla testa sono in troppi ad averli, i piedi sulla testa, i piedi del, e poi non so se ha i piedi o le zampe o cosa c'ha, è uno spirito, ma ecco, questa è la situazione. Naturalmente è demoralizzante da una parte, perché vediamo che poi la gente va al macello e pensa di andare ad ascoltare la musica, non so io, il concerto, e invece va al macello, no? E dall'altra c'è questa poca informazione, e se qualcuno informa dicono che è un esagerato, che è un pessimista, che è un... Cioè, il nemico sa fare il suo mestiere, né? Però i fatti parlano più delle parole. Adesso vedete, allora, queste sono le notizie, l'ho letta stamattina, vero? Questo agente capo dei servizi segreti inglesi dice: noi attraverso i nostri 007 sappiamo che adesso l'ISIS ha dato ordine di attaccare chiese, di attaccare i preti, ecco, di fare questo, diciamo, questa operazione che è naturalmente, forse, ecco, pensa alla misericordia di Dio, no? Per salvare questi poveri peccatori, diciamo che se muoiono per la fede si salvano, per cui diciamo, pensate un po' cosa deve fare il Signore per salvare le anime, deve farle ammazzare dall'ISIS, perché se si trovano in chiesa dove manifestano la propria fede, muoiono per la fede e allora si salvano in quel modo là. Ma capite, non abbiamo voluto usare l'arma del Santo Rosario. Non abbiamo voluto usare le preghiere che servono appunto per difendersi dalle insidie del maligno. E poi, che cosa deve fare il Signore? Io ricordo quando Gesù, parlando con la Suor Consolata Betrone, che lei supplicava Gesù. Dice, Gesù fa finire questa guerra, dice no, i nostri giovani sono tutti in trincea, le braccia servono nei campi e sono tutti là, così falli tornare a casa, insomma, supplicava questa suora. E Gesù l'ascolta, poi dice, guarda, questa guerra l'ho permessa io, per cui anche i tagliateste, il Signore li permette, no? Non è che li vuole, ma li permette. Allora, dice, l'ho permessa io perché dice, vedi, quei ragazzi là, adesso che sono in trincea, in mano hanno il fucile e nell'altra mano hanno la corona del rosario, hanno una paura di morire, che continuano a pregare. Io ho mandato in mezzo a loro i miei cappellani militari. E continuano a confessarsi tutti i peccati che hanno fatto. Dice, se io non avessi permesso questa guerra, questi giovani, i ragazzi, le ragazze che a casa pregano, fanno digiuni, fanno adorazioni perché torni il loro ragazzo per potersi sposare, eccetera, eccetera. Dice, se io li avessi lasciati a casa come tu mi chiedi, questi sarebbero marciti nei loro peccati. Allora, vedete qual è la misericordia, come funziona? Sarà un castigo di misericordia, perché solo così, come si fa a salvare le anime? Se la Madonna è venuta a dire che i peccati che mandano più anime all'inferno sono i peccati della carne, e qui praticamente sembra che non sia neanche più peccato fare i peccati della carne, per cui il nemico ha istruito bene. Ha ingannato bene anche coloro che devono fare la guardia sulla verità e non farla cancellare, vero, dalle tentazioni che ci spingono anche noi verso tutto ciò che è sensuale, allontanandoci da tutto ciò che è spirituale. E allora ho voluto dirvi questa cosa perché è il primo venerdì del mese, domani è il primo sabato del mese. È vero che infine, però capite, quando dice infine, vuol dire che dovrete piangere i vostri peccati, dovrete gridare dal dolore e dovrete essere purificati. Poi, infine, il mio cuore immacolato trionferà, ma noi invece pensiamo che praticamente sia tutto gratuito, cioè continua a fare quello che faccio di botto, mi sveglio la mattina e la Madonna ha trionfato. La Madonna deve trionfare, il cuore immacolato deve trionfare sul cuore sporco degli uomini. E allora, chi purifica questi cuori sporchi degli uomini? Ricordo, no, qualche anno fa, mi hanno invitato in Sardegna, che dice il parroco, diceva, Claudio, qua non si confessa più nessuno, vieni così spieghi un po' le cose, speriamo che riprenda questo dono così grande della confessione. Sapete, il primo giorno parlavo della confessione e questi mi dicevano: ma noi non facciamo niente di male, veniamo la mattina a messa, diciamo le lodi, poi la sera veniamo anche a dire i vespri, per cui che cosa dovremmo confessare noi. Il primo giorno mi hanno detto così, che praticamente la mia presenza sarebbe stata inutile perché non è un problema loro. Il secondo giorno però già qualcuno stava davanti al confessionale. Quella che mi ha detto in particolare che lei non ha niente da confessare, il terzo giorno mi è venuto incontro in lacrime, che spritava lacrime dagli occhi diciamo, sembrava un idrante. Claudio, mi sento tutta sporca. Va bene, per cui prima si sentiva tutta pulita, dopo si è sentita tutta sporca. Ecco, il terzo giorno c'erano le file su due confessionali, visto che nessuno aveva niente da confessare, è perché sto popolo praticamente si parla di tante cose, ma non si parla dei veleni che fanno morire la nostra vita spirituale. Perché non vengono considerati come tali, no? Però vedere che bello vedere sta donna che sembrava la Maddalena, ma proprio ma piangeva, mi diceva Claudio, ringraziava, dice, perché mi sento tutta sporca, perché ha visto tutte le cose che le aveva addosso, ma lei pensava che non pensava neanche di averle, no? Quando gliele ho spiegate bene, allora due file su due confessionali, non c'erano altri preti. Così, allora vedi che in pratica il problema è l'ignoranza voluta, perché le nostre nonne con il catechismo di San Pio X, che era un librettino che poi semplificato sarà stato di 2 mm, voglio dire, lo sapevano a memoria, e andavano a confessarsi loro. Adesso che abbiamo il librone, vero, del catechismo della Chiesa Cattolica, che è spesso due dita, la gente manco le legge, ma comunque non li leggono neanche in chiesa per spiegare: sentite, questo catechismo qua non è mica fatto per gli angeli, sapete, è fatto per noi, per cui io dirò sempre, ogni volta che voi venite a messa, spiegherò qualche riga del catechismo, così almeno si formano le coscienze, e allora sentiremo anche il bisogno di andare a chiedere perdono dei nostri peccati, di pensieri, di parole, di opere, di omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Per cui diciamo le parole, ma perché le abbiamo imparate a memoria, ma non sappiamo mica quello che stiamo dicendo, no? I pensieri, tu dici che hai molto peccato, non li hai mai confessati. Parole, ne dici una montagna, non le confessi neanche, opere sbagliate le fai e pensi che siano normali, le omissioni che pensi che non siano problemi tuoi, invece sei tu che devi essere cristiano e non permettere che le anime vadano all'inferno, per cui tu ometti di fare il buon samaritano, ometti di collaborare con il cielo per la salvezza delle anime, non te ne importa niente. La Madonna, Fatima, vedete, non ha detto tanti messaggi, no? Ma se uno sta attento a quello che ha detto, c'è dentro tutto quello che serve per non andare all'inferno, per andare in paradiso e per portarci anche i fratelli. Poche parole e ha spiegato tutto. Adesso siamo abituati a milioni di parole, però non abbiamo ancora capito niente, no? Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessun misericordioso che prega e si sacrifica per loro. Questo qua è diretto a noi, poveri cristiani, che credono di essere tali, ma vivono una religione che non è quella insegnata da Gesù Cristo, dai santi, dai padri della Chiesa. E vabbè. Anna, allora domani, il primo sabato del mese, noi dopo un mese saremo a Fatima, anzi lo voglio dire anche alla radio. Ecco, se volete venire a Fatima per erudirvi di cose serie, voi telefonate alle suore che poi vi danno i contatti. Ma è importante, vedete, c'è quel prete che qualche anno fa mi ha detto, dice, io ho imparato più in 8 giorni a Fatima che in 5 anni in seminario, va bene? Come ha fatto a dire queste parole? Dice, io quando sono tornato sono diventato un altro prete, ha cominciato a confessare come si deve e poi dice, ho la fila di persone che vengono a confessarsi. Prima invece che parlavo di aria fritta, non veniva nessuno perché nessuno ha da confessare l'aria fritta. E vabbè, Anna, scusami, sai, perché diciamo oggi è venerdì e io veramente oggi mi sento particolarmente, come dire così, anche addolorato, no? Pensando alla misericordia di Dio che manda suo figlio a morire per salvarmi, a me non me ne importa niente, manda la sua Santissima Madre ad avvisarci, non diamo retta a niente. Ci accontentiamo, diciamo così, di sentimenti, di qualcosa, ma cioè, sono i fatti che contano, mica i sentimenti, no? Allora, le anime costano, bisogna offrire, no? Pertanto, diciamo, oggi sarò anche stanco perché, ma comunque, mi unisco al dolore di Gesù, vero? Che naturalmente vede. Dice, io faccio di tutto per voi, mi sono dato nella parola e nella carne, cioè nel verbo e anche nella carne, nel verbo che si è fatto carne. E difatti, Anna, ti ricordi che agli esercizi questa frase è uscita. Se quando uno ascolta la parola di Dio, dice, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, ma fammi un piacere, cosa vuoi rendere grazie a Dio che non gli dai neanche retta, no? Allora, rendere grazie a Dio vuol dire pigliare questa parola e metterla in pratica, quello è, diciamo, il ringraziamento. Signore, ha parlato Dio, mi ha detto delle cose, io le voglio fare con l'aiuto del Signore, per cui incarno questa parola. Poi il Signore lo ricevo con la carne, nel senso che faccio la comunione, ma se non faccio comunione col verbo, come faccio a fare la comunione con la carne? Io mi domando, queste comunioni, che razza di comunioni sono? Cioè, devi fare. Il Signore è il verbo fatto carne. Tu, se sei in comunione col verbo, sei in comunione anche con la carne, ma se non sei in comunione col verbo, come fai a fare la comunione con la carne? Quello che vi dico sono cose terribili, ma è che sono troppo vere. E allora uno se ci pensa dice, beh, certo è vero, è sempre lui, no? Se io non gli do retta, come faccio a dire che sono in comunione che non gli do retta, no? E vabbè, Anna, mi fermo perché diciamo sono proprio così, guardo al cuore di Gesù, sono
Colorata.
qui proprio davanti,
Sì, sì,
ho
sì.
il Sacro Cuore di Gesù, ce l'ho qui davanti, con le spine, vero, e l'ostia in mano. Ecco, e vicino c'ho il cuore immacolato di Maria, anche lì spine e fiamme di carità. E allora guardo questi due cuori che sembra che mi dicano, ma scusa, cosa dobbiamo fare? Cosa potevamo
Cosa
fare? Non
voglio?
sappiamo più che cosa fare, la gente non ci ascolta, dà più retta al demonio che a noi e poi dice che ci vuol bene, no? Se chi mi ama osserva la mia parola, no? Se no, che parola, che amore è questo qua? Vabbè, Anna,
È vero,
leggiamo, dai.
eccomi, sì. Il requisito fondamentale del ministro di Cristo è la fedeltà ai propri doveri e alla dottrina cattolica da trasmettere ai fedeli. Egli infatti è stato scelto da Dio quale Alter Christus per continuarne l'opera redentrice con l'amministrazione dei sacramenti e con la predicazione. Grande e la sua dignità, ed innumerevoli le grazie che il Signore gli accorda per il compimento del suo ministero. Altrettanto grande però è la sua responsabilità dinanzi a Dio, al quale un giorno dovrà render conto della propria condotta. Preghiamo incessantemente per i sacerdoti, affinché corrispondano generosamente e fedelmente alla grazia e siano guide illuminate del popolo di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me, però, importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
Pensa che, a proposito, tu vedi che adesso si fa grandi feste, addirittura vorremmo che Martin Lutero diventasse il riformatore del cristianesimo, no? L'angelo custode a Suor Maria Serafina Micheli, che è fondatrice anche, l'angelo dice: ma io voglio farti vedere il luogo dove Martin Lutero è condannato e la pena che subisce in castigo del orgoglio. Nel fondo di questa voragine vi era un uomo, Martin Lutero, che si distingueva dagli altri, era circondato da demoni che lo costringevano a stare in ginocchio e tutti, muniti di martelli, si sforzavano, ma invano, di conficcargli nella testa un grosso chiodo. Cioè, non riusciva a ficcargli in testa il chiodo, perché la superbia era così elevata che, nonostante tutte le martellate, non riuscivano a piantargli il chiodo. Vabbè, comunque questo non c'entra, ma dico, e c'entra anche, perché adesso qua, fra poco, si osannano veramente gli eredi. Bene, riprendiamo la nostra conversazione interrotta quando ho toccato l'argomento del osannare gli eretici e saltata la linea. Si vede che, diciamo che, capite, il principe di questo mondo arriva anche qua. Vabbè, comunque non ci preoccupiamo, perché noi abbiamo la Madonna, San Michele, che ci proteggono, per cui. Allora, dicevo che si osannano, dico, qua di questo passo va a finire che fanno beato anche Martin Lutero, sapete, non c'è mica da aspettarsi, non c'è neanche da meravigliarsi, no? Perché queste parole sono state pronunciate anche da un famoso predicatore vaticano, ecco. E mentre avete visto che l'angelo custode ha fatto vedere dove sta Martin Lutero, allora i santi e i mistici dicono che sta all'inferno, no? I peccatori miserabili dicono che sta in paradiso e adesso fra poco lo vorranno anche fare santo, no? Capite? Ditemi voi come siamo combinati. Allora, E Anna ha poi da leggere parecchio, vero, di Don Dolindo anche, ma volevo, sì, così, praticamente poi il Salmo dirà: confida nel Signore, fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza, cerca la gioia del Signore, nel Signore esaudirai i desideri del tuo cuore, affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta lontano dal male, fai il bene e avrai sempre una casa. Vedete che oggigiorno, con questi tempi di terremoto, non so io come mai crollano tutte queste case, quelle che crolleranno. Sta lontani dal male, fai il bene, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza, il Signore li aiuta e li libera dai malvagi, li salva perché in Lui si sono rifugiati. Ecco, questo non intendevo dire, vero, che quelli che sono rimasti senza casa erano più peccatori di noi che ci siamo ancora dentro, ma il Signore permette queste cose di qua o di là anche per farci ragionare. Non sapete né il giorno né l'ora, state attenti perché qui è un attimo finire al cimitero, no? E allora la cosa più importante è essere in grazia di Dio. Se poi uno muore sotto le macerie ma va in paradiso, che disgrazia sarebbe stata? È una grazia. Magari se stava qua continuava a fare i peccati. Non si sa. Cioè, il Signore guarda con occhi diversi dai nostri. Va bene, Anna, allora tu leggi quello che dice Don
Riguarda
Dolì.
Assisi e San Paolo, quindi prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, sono pagina 556. Dopo aver detto nel capitolo precedente che nessuno deve gloriarsi dei predicatori, quasi fossero essi i salvatori delle anime, San Paolo determina la vera posizione di questi predicatori innanzi a Dio, compreso lui stesso, dicendo: ognuno ci riguardi come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio, ministri nell'insegnamento e nel guidare al bene con l'autorità avuta dal Signore, amministratori nel dispensare i misteri di Dio, cioè la parola di Dio, i sacramenti e tutte le altre ricchezze spirituali meritateci da Gesù Cristo. Un amministratore o economo di un padrone non deve avere grandi doti di scienza. Per lui è importante che sia fedele al padrone, sia nell'amministrare che nel dispensare i suoi doni. Non è quindi il caso di dividersi in partiti per le doti di questo o di quel predicatore, poiché essi, come ministri e amministratori di Gesù Cristo, valgono solo se sono fedeli e non se sono eloquenti. Il giudizio poi di questa fedeltà non possono darlo gli uomini, e tantomeno può darlo colui che deve essere giudicato, ma solo Gesù Cristo. Come solo il padrone può valutare la fedeltà di un suo economo. Di fronte a quelli che giudicavano San Paolo superiore o inferiore ad Apollo o ad altri, l'Apostolo protesta che di questi apprezzamenti non gliene importa nulla, che anzi dichiara che egli non giudica se stesso, riguardandosi come superiore agli altri, ma senza badare ai doni ricevuti da Dio e alle sue doti personali, egli pensa che è un ministro e un amministratore che potrebbe avere anche la sorte di trovare innanzi al giudice eterno delle responsabilità delle quali non si accorge. Egli in realtà non ha coscienza di nulla e sa di aver fatto di tutto per compiere il suo dovere, ma non per questo si crede giustificato, ossia perfetto e fedele. Perché sa bene che colui che deve giudicarlo è il Signore, al cui sguardo divino nulla sfugge, anche delle cose più occulte. Se infatti egli non osa neppure giudicare se stesso nel segreto della sua coscienza, che pure parla a ciascuna creatura, Come possono i Corinzi presumere di dare essi un giudizio sui ministri di Gesù Cristo, schierandosi per l'uno o per l'altro in conseguenza di questo giudizio? Perciò, soggiunge l'Apostolo, non vogliate giudicare di nulla prima del tempo del giudizio universale, fino a quando non venga il Signore, il quale rischiarerà gli occulti segreti, manifestando l'intima coscienza di ciascuno, e farà conoscere i disegni dei cuori, ossia le intenzioni segrete che hanno mosso ciascuno ad operare. In conseguenza di questo giudizio divino, che si può lodare uno a preferenza di un altro, ma questa lode e questo apprezzamento non è lasciato alle creature, è solo di Dio che giudica e che dà a ciascuno la sua lode, secondo quel che ha meritato. Paolo soggiunge che quello che ha detto lo ha applicato in figura a sé e ad Apollo, cioè lo ha detto per modo di dire, applicando a lui, a sé e ad Apollo, per dare un esempio pratico, a distruzione di tutti, benché né lui né Apollo in realtà avessero avuto la presunzione di essere altro che ministri e dispensatori di Gesù Cristo. E quindi, benché essi non avessero, col loro modo di agire, dato occasione ai Corinzi di giudicarli come capi partiti o come causa di dissensioni, egli parla di sé e di Apollo in figura, per parlare ad altri, che non nomina per non suscitare reazioni pericolose, e parla perché tutti imparino quel detto rabbinico: non oltre ciò che sta scritto, cioè non pensare e non operare oltre i limiti della Sacra Scrittura, né presumere quindi di formare a proprio capriccio nuovi sistemi di dottrina e di vita, affinché nessuno si gonfi di orgoglio a favore dell'uno e a detrimento dell'altro, cioè affinché non si formino quei partiti e quelle scuole particolari che rendono fanatici i loro seguaci, a detrimento degli altri con i quali sono in opposizione. Con queste parole un po' oscure per noi, ma chiare per quelli ai quali le indirizza San Paolo, condanna quello spirito di orgoglio e di monopolismo che dolorosamente è tutt'altro che sparito da alcune congregazioni religiose e da alcune scuole teologiche o morali. Se tutti si attenessero strettamente a ciò che è scritto nei sacri libri e nelle solenni decisioni della Chiesa, se si considerassero come semplici ministri di Gesù Cristo e amministratori dei misteri di Dio, non si gonfierebbero di orgoglio contro gli altri, quasi che essi soli fossero maestri, competenti, scienziati, e gli altri fossero deficienti, incapaci ed ignoranti. Essi si arrogano un diritto di giudici, valutano gli altri alla luce delle loro idee, si gonfiano di orgoglio, si gloriano della loro fama, magari anche vera se si vuole, e se ne gloriano a detrimento degli altri, dividendo così le forze della Chiesa e dando agio ai suoi nemici di prendere il sopravvento su di essa. Questo tristissimo spirito di monopolismo orgoglioso è causa di intrighi, di maneggi, di politicantesimo, di doppiezze, di falsità e di calunnie. E non raramente i veri delituosi soprusi a danno degli altri, che pur sono incapaci di operare il bene. Il regno di Dio non sta nelle parole, ma nella virtù, e se noi vogliamo che veramente Gesù Cristo regni, dobbiamo operare efficacemente per la sua gloria e richiamare al suo dolcissimo cuore tutte le pecorelle sbandate del suo vile. Il mondo non sarebbe nello stato nel quale è se tutti i ministri di Dio avessero lavorato e lavorassero per le anime efficacemente. Risvegliamoci, novella vita, e come una falange compatta eliminiamo dalla vita del, delle famiglie e delle nazioni, le tristi influenze di Satana. Amen.
È una scuola questa, straordinaria. Beati quelli che l'ascoltano e la mettono in pratica. È un servizio che Radio Buon Consiglio fa, vero, per gli ascoltatori. È una formazione del cristiano secondo Cristo. Pertanto di tutto si può parlare, ma la cosa più importante è parlare di Dio o parlare con Dio, qui la preghiera e la meditazione. E dopo, quando uno vive in unione con Dio, opera nel nome di Dio, per cui avrà nel cuore Dio e gli farà fare le opere sue. I santi sono così, operano perché ormai sono posseduti da Dio, per cui fanno quello che Dio vuole. Noi invece non siamo posseduti da Dio spesso, no? E allora siamo posseduti dal nostro io. E naturalmente facciamo Bene. Allora, Anna, c'è da ridere, vero? Da divertirsi, no? Dico, quando
Strane
tocchi certi
coincidenze,
argomenti
sì.
salta la linea, ma guarda un po', ma
Coincidenze
guarda un
strane,
po',
ma sì.
ma guarda un po'. E vabbè, noi però non ci facciamo
No, non ci
scoraggiare, ma andiamo,
insistono,
no, avanti,
no,
avanti, non ci preoccupa proprio. Ecco, pertanto, dicevo, il nostro io, vero, quello che dirige la vita soprattutto dell'uomo, che crede di essere come Dio, e il demonio, Lucifero, crede di essere come Dio, per cui vedete che ci somigliamo. No, dicevo, la ministra della Salute poi si è sentita? No,
no.
no. Allora dicevo che ieri mi hanno detto, no, che la ministra della Salute aveva fatto una specie di spot pubblicitario per invitare le signore che vanno avanti anche nell'età, arrivano ai 40 anni, cioè di profittare dell'età feconda per generare figli, perché qui dico va a finire che l'Italia, cioè gli italiani, sarà una specie in via di estinzione, dobbiamo chiedere al WWF che ci protegga perché. Allora, ma l'hanno strapazzata perché ha invitato le donne italiane ad essere feconde, eh? Invece con questa mentalità contraccettiva, che sarebbe anche contro l'estinzione di questo popolo, ormai sono quasi tutti vecchi, i giovani non è che sono tutti quanti in buona salute perché usano anche spesso stupefacenti e cose varie. Quegli altri, no? Pensate, l'Europa ha il 17% della popolazione sotto i 30 anni, no? Mentre i paesi oltre Mediterraneo, praticamente l'altro sfondo del Mediterraneo, comunque i paesi islamici, loro hanno la gioventù, dice, hanno il 70, 73-74% di popolazione giovane, e soltanto il 24% di popolazione anziana. Allora è interessante perché qui continuano a sbarcare, non è che se devono scappare dalla guerra dovrebbero scappare tutti, vero? Vecchi, cioè famiglie intere, no? Non ho capito perché sbarcano soltanto i giovani. Che intenzioni hanno quelli là? Lo sapremo quando lo verremo a sapere fisicamente anche, no? Beh. Anna, leggi il Santo Vangelo e poi anche tutto il commento e preghiamo, ma preghiamo San Michele Arcangelo con insistenza. Ecco, ieri leggevo che la signorina Lina Fiorellini, che io ho conosciuto personalmente, che era diciamo una figlia spirituale di Padre Pio, e diciamo che collaborava con Padre Pio, ecco, faceva tante cose. Quest'anima bella, e lei ha avuto l'ispirazione di far ristampare, ecco, un libro su San Michele e di spingere alla devozione a San Michele. E diciamo, e Padre Pio alla benedetta dice: fallo, 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 è importantissimo. Ecco, San Michele. Vedete che San Michele lo vogliono, l'abbiamo licenziato San Michele. Si parla più di Martin Lutero che di San Michele. Pensate un po', giusto per fare un esempio, giusto per fare un esempio. Comunque, dicevo Anna, leggi perché veramente a me queste cose mi fanno molto
Soffrire.
soffrire, sì, perché
Assurdo.
vedo un popolo che va al macello, no, cantando, no? Ma
Cantando,
dico, ma
bravo.
questi ce l'hanno il cervello,
Contento.
questi qua?
Mamma mia. Signore, pietà di noi veramente. Allora, Gesù conferisce al digiuno un significato profondo, la privazione della sua presenza fisica che i discepoli avrebbero sofferto dopo la sua morte, alla quale egli li preparava gradatamente. Inizialmente, infatti, gli apostoli non erano ancora abbastanza forti e necessitavano del conforto della presenza di Gesù, anziché essere privati con l'austerità del digiuno. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere. Così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa ed il vecchio non si adatta. Il pezzo preso dal nuovo, pertanto, non si adatta e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Passo alla meditazione di Don Dolindo.
Dillo ai modernisti che il vecchio è gradevole.
Sì. E qui ti vorrei veramente vedere, sì, con la realtà che stiamo vivendo dovunque, perché vedo che è generale, proprio è generale, la negazione dell'autenticità nelle parole di Dio. I farisei si scandalizzavano. Allora, San Luca, capitolo 5, sono a pagina 1114. Il banchetto che Levi fece a Gesù per solennizzare la sua vocazione all'apostolato, il gran concorso di pubblicani che vi fu, e ci fanno intendere anche meglio, che egli non fu affascinato, ma radicalmente mutato. Andò a Gesù con tutta l'anima, riguardò la chiamata come una grazia singolarissima e volle partecipare anche ad altri la sua gioia, cominciando così un apostolato di convinzione in mezzo ai suoi stessi compagni. Si sentì compreso e penetrato dal Redentore e nel parlargli da vicino sentì talmente che egli era la verità che volle farlo conoscere ai suoi colleghi ed organizzò il banchetto. Questa sua intenzione si rileva anche dalla risposta di Gesù ai farisei e dagli scribi. Essi infatti furono scandalizzati di quel concorso di pubblicani e di peccatori e non potendo lamentarsene con Gesù direttamente, perché doveva essere al centro del banchetto, fecero le loro rimostranze con i discepoli che stavano più vicini alla porta, dalla quale essi osservavano. D'altra parte, psicologicamente essi si trovavano tra gente che avrebbero potuto angariarli nelle pubbliche esazioni. Erano tra ufficiali del fisco, sempre temibili, e vedendoli così devoti a Gesù, non osarono dirigersi direttamente a lui per non urtarli. Gesù però ascoltò le loro lamentele e, pieno di amabilità, con un accento di misericordia che non poteva essere offensivo per i suoi commensali e con un amore grande che conquideva, rispose che non avevano bisogno del medico i sani, ma gli infermi, e che egli non era venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Quel banchetto, dunque, non era un qualunque simposio, ma era una riunione di apostolato. Egli non vi stava per mangiare, ma per curare le anime e salvarle, e salvare quelli che lo circondavano. Essi si consideravano sani e giusti, e ne erano fuori. Ma se avessero pensato alle loro responsabilità, non si sarebbero creduti migliori dei pubblicani e dei peccatori. Nelle parole di Gesù c'era un invito indiretto anche agli scribi e farisei, infermi e peccatori come gli altri e più degli altri. Ma essi non lo capirono, perché erano gonfi di orgoglio. Dovettero temere che i pubblicani si si fossero offesi delle loro rimostranze. Dovettero capire da qualche sguardo severo che avevano parlato inopportunamente e cambiarono discorso, mostrando di essersi scandalizzati solo dalla vita poco penitente dei suoi discepoli. Gesù diede loro due risposte, una per giustificare i suoi discepoli ed una per suggerire una grande regola di equilibrio e di saggezza nel condurre le anime alla perfezione. Per i discepoli era quello un tempo di intima gioia, perché lo avevano ancora con loro, era come una festa di nozze, nella quale non potevano pensare a digiunare. Ma quando egli sarebbe stato tolto loro violentemente nella passione, allora sì che avrebbero digiunato. Avrebbero digiunato sia per volontaria penitenza e sia perché stretti dalle persecuzioni e dalle angustie. Gli scribi ed i farisei si contentavano di una giustizia fatta solo di apparenza ed appena reclutato un loro discepolo gli imponevano una disciplina severa di pose esterne che non corrispondevano ad una vera virtù interiore. Era un metodo per formare non i giusti, ma gli ipocriti. Gesù disse loro con una similitudine quanto fosse sbagliato questo metodo. Esigere una pratica di virtù senza svecchiare prima la natura dalle sue inclinazioni era come mettere una pezza nuova in un abito vecchio. Dare dei precetti di perfezione senza che l'anima fosse stata disposta ad accettarli era anzi un profanarli. Come sarebbe stolto il togliere un pezzo di stoffa da un abito nuovo, rovinandolo per attaccarlo all'abito vecchio, che pur si sdrucirebbe e la pezza nuova non gli converrebbe. Un'apparenza di virtù, in un cuore ancora poco formato, è una stonatura, perché è un'ipocrisia. Un precetto altissimo insegnato a chi ancora sta ai primi elementi, è una profanazione, perché è deformato dalla sua poca comprensione e può fargli più male che bene. Gesù Cristo insistette su questo importante argomento con un altro paragone, dimostrando quanto fosse imprudente il forzare estremamente la fragilità umana e quanto fosse difficile farle comprendere le sante novità dell'opera di Dio. Chi pone il vino nuovo in otri vecchi li rompe e perde il vino, e chi è abituato al vino vecchio lo preferisce al nuovo. Bisogna dunque mettere il vino nuovo in otri nuovi ed aspettare che il vino nuovo diventi in certo modo stagionato per poter essere accettato da quelli che sono abituati al vecchio. Gesù voleva anche ammonire gli scribi e farisei attaccati alle loro vecchie tradizioni ed incapaci di comprendere le nuove misericordie di Dio, e voleva loro dire che dovevano rinnovarsi internamente per rendersi capaci di accoglierle. Se egli non esigeva un maggiore esercizio di virtù dai suoi discepoli, era proprio per non scoraggiarli e renderli più inetti al regno di Dio. Sarebbe poi venuta l'ora delle prove e del dolore, e nell'afflizione si sarebbero perfezionati e sarebbero stati atti a digiunare e a praticare la più alta perfezione. L'errore degli scribi e farisei è comune anche dolorosamente a tanti che hanno cura di formare le anime alla santità e produce un immenso danno. La ragione principale per la quale nelle anime consacrate a Dio fiorisce poco la santità è proprio la mancanza di un criterio prudente nel formarle. Le prescrizioni, le regole, gli usi di comunità sono vere pezze nuove, cucite su di un abito vecchio, e gli alti insegnamenti dell'amore mistico. Sono vino nuovo e fermentante, posto in otri vecchi che si rompono e non resistono alla pressione di un amore vivo ed irrompente. È necessario studiare le anime, riformarne a poco i pensieri, gli apprezzamenti e i gusti, guidarle passo passo nelle vie di Dio e fare in modo che tutto ciò che disciplina esterna venga dall'interno e non sia solo una posa farisaica. È indispensabile educare il cuore, illuminare la mente e guidare la ragione, affinché tutta l'anima rinnovata dalla grazia si elevi a Dio e sia capace di quelle grandi espansioni d'amore che la portano alla cima della perfezione. Al principio della vita spirituale occorre grande compatimento e grande carità per le umane debolezze. Bisogna combattere le miserie del carattere più con la preghiera e con la carità che con l'irruenza e la severità. La durezza può disciplinare le anime come militi inquadrati nel campo, ma non le può condurre nella via della santità. Può intimorirle, ma non vivificarle. Può ridurle come boccioli che tra le tempeste non si aprono e rimangono perennemente boccioli senza frutto. Il metodo troppo sistematico e stereotipato nelle vie della santità può essere dannoso, come dannoso il coltivare le piante con un manuale di agraria senza tenere conto delle particolari condizioni nelle quali si trova il piccolo virgulto. C'è il vino vecchio ed anche il nuovo. Ci sono i fondamenti e le radici che non si cambiano. E ci sono le rifiniture degli edifici e di nuovi virgulti che possono avere una linea e un germogliare novello. Gesù Cristo, certo, non volle insegnarci ad indulgere alle miserie, ma ad eliminarle a poco, non volle giustificare l'intemperanza, ma volle insegnarci a compatire le debolezze dell'infanzia spirituale, non volle condannare ciò che di buono sta nelle vecchie abitudini, ma volle dirci che la grazia, per operare liberamente, ha bisogno di un cuore scevro da pregiudizi. L'anima deve accogliere tutto quello che è amore vero, deve sospirare e crescere sempre più nelle vie di Dio. Amen.
Bellissimo. Vedi, praticamente per portare le anime in salita,
certo.
No, per portare, bisogna andare lentamente, no?
Certo.
Ma è interessante perché il nemico invece, per portare le anime in discesa, anche lui lentamente l'ha fatto, no? Pertanto, quello che insegna Gesù Cristo, il nemico lo usa al contrario, e anche lui a poco ti forma un pensiero che non è cristiano. Pertanto, diciamo, questo vale per il bene e vale per il male. Ma poi c'è da dire questo, ad esempio prima quando parlavo dei modernisti, in realtà i modernisti è un termine che non gli spetta, perché siccome seguono in un certo senso il serpente antico, come fa uno che segue il serpente antico ad essere moderno? È un controsenso, per cui veramente colui che segue Gesù Cristo è moderno, perché è il nuovo Adamo, chi segue la Madonna è moderno, perché è la nuova Eva, ma chi segue il serpente antico non può essere moderno, usa una maschera per far vedere che è moderno, ma in pratica sta seguendo il serpente antico, per cui è stra-antico. Sono delle considerazioni che vanno pur fatte, no? Perché le parole, se non è parola di Dio, le parole servono per depistare, per farti credere delle cose, sono usate ad hoc, per farti pensare al contrario di quello che significa. Oggi è in uso queste parole doppie, no? Che sembra che siano così, ma in effetti portano a una destinazione diversa da quella che la parola esprime. Vabbè, Anna, io ti lascio leggere ancora le...
Il segreto del giorno, sì. Rendo grazie a Dio d'essere stata tua madre. Santa Giovanna de Chantal, nobile baronessa, dopo la morte del marito, sotto la guida di San Francesco di Sales, diede vita ad una nuova fondazione intitolata alla Visitazione e destinata all'assistenza dei malati. Quando ricevette la notizia del figlio morto in guerra contro gli inglesi e a favore della religione, cadde in ginocchio, giunse le mani e, alzati gli occhi al cielo, disse: «Concedimi, o mio Signore e mio Dio, di parlare per sfogare il mio dolore. E che cosa dirò se non ringraziarti dell'onore che mi hai fatto togliendomi l'unico figlio mentre combatteva per la Chiesa di Roma? Oh, figlio mio», esclamò indirizzandosi al defunto, «quanto sei felice di aver sigillato con il tuo sangue la fedeltà che i tuoi avi ebbero sempre per la Chiesa di Roma. Per questo mi stimo felice, rendo grazie a Dio d'essere stata tua madre». Prese quindi un crocifisso e, baciandolo, disse: «Ricevo questo colpo, mio caro Redentore, con piena sottomissione, e ti prego di ricevere questo figlio tra le braccia della Divina Misericordia». C'è un pensiero anche di Santa Teresa d'Avila: «Ti piaccia, oh Signore, che io tema soltanto la tua offesa, convincendomi che mi può venir maggior danno da un sol peccato veniale deliberato che non da tutto l'inferno. Pertanto ringraziare il Signore anche nelle avversità, accettando tutto come dono di Dio per la propria santificazione».
Bene. Siamo giunti al termine della nostra conversazione. Raccomandiamo, vero, oggi è il primo venerdì del mese, e domani di offrire la Santa Comunione in riparazione dei peccati rivolti al cuore immacolato di Maria. Ma quella preghiera insegnata dall'angelo dobbiamo dirla, perché in riparazione di tutti i sacrilegi che si fanno in chiesa, tutte le persone che fanno la comunione non sono in grazia di Dio. Prima vi ho raccontato di quelle là che poi prima si sentivano senza peccato e poi facevano la fila davanti al confessionale, no? Però quella è un'ignoranza colpevole, non è un'ignoranza che è scusabile, nel senso che tu puoi sapere tante cose, ti interessi come si fa a dimagrire, come si fa ad avere, non so io, la pelle liscia, come si fa, e poi, vero, non sai come si fa a salvarsi l'anima? Questa è un'ignoranza colpevole, no? Devi pensare più alle cose di lassù, Gesù dice, no? Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù. E adesso non possiamo più dire, ecco, anche, diciamo, questa infanzia, vero? Cioè, diciamo, quando si spiegano le cose alle persone, ma qui praticamente spesso parliamo a persone che hanno una bella età, per cui non sono bambini, dico, sarebbe anche ora che diventassero adulti, vero? È vero che bisogna farlo un po' alla volta, ma qua, se facciamo un po' alla volta, sarebbe che campassero 140 anni queste persone, no? C'è la fretta di imparare tutto, i corsi di inglese li impari in poche settimane se fai il corso con quelli là. Ho capito, e qui quando è che impari a diventare cristiano? Vabbè. Salutiamo tutti, cari ascoltatori, dai, dite una preghiera anche per Claudio, che mi sento, ma anche perché, diciamo, dovrei, cioè, corro continuamente, no? Devo anche ringraziare, mi arrivano messaggi, mi arrivano mail, vero, ma io non riesco neanche a rispondere, perché non riesco neanche ad aprirle. Cioè, scusatemi se non vi rispondo, ma prego per voi. comprendo le vostre cose, ma non ho proprio il tempo materiale, ecco, per rispondere. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna anche, Ave Maria.